16:20, martedì 9 ottobre 2007. Io vivo, non sono più, sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore. Questi sono i consueti senza sicura, la memoria che fa da sigla alla puntata odierna di Maldestra, la trasmissione antifascista di Radio Onda Rossa.
Terra e del cielo per portarmi dove non lo so, su questo treno vecchio come il silenzio, come il dolore, e ascolto le grida di un odio lontano, di una condanna che non so capire, stringendo forte tra le mani la speranza di non morire, ma i soldi sempre si fa troppa paura, questo bisogno di respirare perché tutto possa finire per...
Oggi una puntata un po', insomma, appunto di riaggiornamento sia di quello che è un po' il tema che avevamo iniziato a trattare la volta scorsa, che vedremo in seconda battuta con la nostra consueta voce nordestina, quindi questo decennale di Forza Nuova ripercorso attraverso le vicende che hanno caratterizzato in questi 10 anni il ritorno degli ex terza posizione Fiore e Company dal loro esilio dorato in Inghilterra, e invece con una voce romana direttamente dal nostro studio, con appunto una voce tra l'altro che insieme insomma ai suoi compagni sono diventati anche un po' una piccola costante di questa trasmissione, quando si tratta di parlare di revisionismo, memoria storica, di sia difesa di quel patrimonio di valori della nostra memoria resistenziale, di lotte sociali, sia per quanto riguarda appunto iniziative di in qualche maniera di denuncia delle più zozze operazioni editoriali o quant'altro si muove all'interno della cultura non solo di destra per quanto riguarda appunto il cercare di screditare la nostra memoria resistenziale, specialmente rispetto appunto a una trasmissione che in questa settimana purtroppo sicuramente ha avuto meno attenzione di quella che doveva, un appuntamento radiofonico sul web, su Radio Bandiera Nera, la radio di Fiamma Tricolore, che mercoledì scorso, in un orario più o meno simile a questo, in tarda mattinata, ha ospitato una delle sicuramente voci più contraddittorie del giornalismo e della cultura, se possiamo chiamarla tale, italiana, cioè Panza, il giornalista dell'Espresso, che continua a definirsi di sinistra, ma che non fa altro ormai da anni ci sta abituando a delle operazioni di revisionismo non solo assolutamente poco rigorose, sicuramente poco importanti dal punto di vista storiografico, tanto che ormai è anche abbastanza noto, insomma, il suo tritare e ritritare argomenti presi qua e là da dicerie e da testi di altri storici ormai anche, insomma, abbastanza datati, ma che diciamo ormai ha svelato quel tentativo tutto personalistico di riprodurre un meccanismo più economico, più di business, più di bestseller che altro, che appunto ci chiederemo insieme al compagno qui presente se appunto ci sia qua dietro forse una credibile operazione di revisione, o se invece stiamo parlando di una pura e semplice operazione autoincensante di un personaggio che probabilmente si definisce più scomodo di quello, si autodefinisce più scomodo di quello che poi effettivamente è. Qualche secondo di musica e poi iniziamo con la trasmissione.
Muets, durs, mes droits et qui passent sur les toits. Tes histoires, les murs ont des oreilles et te tapent sur les doigts. Malgré la joie qu'expriment leur couleur arc-en-ciel, graffiti comme une nouvelle peau pour pointer leur marque-en-ciel. Les murs qui accueillent les clans d'eau et qui effraient les touristes, les murs de ma ville. Et c'est trop des vrais les murs de ma ville.
E sfumando Kenny Arcanà, una, appunto, una musica, una cantante francese che ci piace passare per le sue tematiche politiche e sociali particolarmente schierate da questi microfoni, torniamo in studio quindi con quello che era il secondo punto, diciamo, che avevamo più o meno trovato di discussione per questa trasmissione di oggi, questa presentazione radiofonica sul web del libro I Gendarmi della Memoria di Giampaolo Panza, che appunto tratteremo insieme a uno di questi gendarmi della memoria, per come appunto uno di quei compagni che negli ultimi anni hanno speso tempo, energie e quant'altro per poter in qualche maniera denunciare la sporca operazione di autoincensazione, di autopromozione del personaggio Panza, che dalle colonne dell'Espresso, rivista culturale di società e cultura della sinistra radical chic italiana, ha iniziato a esporsi nelle nostre librerie, nelle librerie di questa città, in un tentativo, insomma, forse di da un lato di dare sfogo a delle pulsioni personali, penso di perversione personale rispetto agli eventi subito seguenti la resistenza, e poi riuscire a trovare modo anche nelle critiche a poter macinare qualche altro euro, a spremere qualche altro euro dalla Sperling & Kupfer, la casa editrice che lo pubblica, per poter appunto proseguire con questa operazione. Ormai ha penso più travagliato la questione l'ambito della diffamazione, di quanti si spendono giorno per giorno per difendere il patrimonio di memoria della resistenza, di quanto non sia un'operazione storica. Ne parliamo quindi oggi con uno dei gendarmi della memoria che il signor Panza tanto odia e che purtroppo lo limita nella sua espressione democratica nelle presentazioni in giro per l'Italia. Buongiorno a te.
Sì, ma no, ci ama Panza, perché ha venduto un sacco di libri dopo la nostra contestazione. Noi senza rimorso, come ci chiama lui. No, buongiorno a tutti, noi ringraziamo ancora una volta Radio Onda Rossa, che è l'unico media a cui fa piacere venire, insomma, dopo tutti i contatti che ci sono stati l'anno scorso. E niente, sono un compagno che l'anno scorso ha contestato a Reggio Emilia Giampaolo Panza, e notiamo, insomma, il fatto che dopo un anno quasi esatto dalla contestazione quella giornata continua a produrre effetti positivi, insomma, sulla nostra lotta al revisionismo. Uno su tutti il fatto che Panza, insomma, ha deciso di non presentare più i libri, perché dopo la giornata del 16 ottobre un po' ovunque lui andava, insomma, ovunque aveva previsto di presentare libri, trovava contestatori pronti a smascherare tutte le sue fandonie, insomma, che lui scrive sui libri, tutte le sue favole. E quindi ha deciso di non presentarlo più, perché non poteva mobilitare ogni volta la polizia, come dice lui. E quindi noi, questa è la cosa che ci rende più felici, insomma, aver aperto un fronte di contestazione verso un giornalista, tra virgolette, che si definisce storico, ma che storico assolutamente non è, e che continua a fare, e che un non storico è riuscito ad aprire un dibattito sulla resistenza e su il revisionismo in Italia. Questo la dice anche lunga sul livello di qualità che è oggi il revisionismo storico in Italia. E tra l'altro Panza si è anche smascherato, diciamo, da solo, andando a presentare il suo libro su Radio Bandiera Nera, insomma, ha un po' chiarito quali sono il suo pubblico di riferimento.
Tra l'altro, scusami, rivendicandola nei tratti finali, negli ultimi minuti di trasmissione, come la prima presentazione pubblica, proprio perché, come dicevi, ormai può presentare praticamente solo attraverso i media, perché non la presenza in carne e ossa già di per sé rappresenta diventa insomma un po' un miele per tutte quelle formichine che lavorano quotidianamente per smascherare appunto le operazioni di bassa editoria della Sperling & Kupfer e di Panza in particolare, quindi appunto rivendicando questa importanza che viene data al pubblico dei neonazisti che ascoltano Radio Bandiera Nera, come appunto giustamente mi dicevi a questo punto, chiarendo qual è il suo vero pubblico di riferimento, anche se lui dice di riferirsi a una sinistra, no, che è democratica, che forse vuole riscoprire anche le contraddizioni del proprio passato.
Sì, diciamo che lui era assolutamente consapevole di dove stava trasmettendo, insomma, un collegamento telefonico, fatto riferimento a Casa Pound, ai conflitti fra N e Fiamma Tricolore, quindi insomma non era ignaro sul posto dove stava trasmettendo, e quindi ha presentato, quest'anno è riuscito a presentare il suo libro a un pubblico di 10-20 persone su una radio in streaming. Quindi questo la dice lunga anche su che personaggio sia, insomma, il nostro Giampaolo.
Sì, tra l'altro penso sia anche un po', la cosa ci ha fatto un po' più sorridere di quanto non ci preoccupi, nonostante poi gli attacchi appunto a quelli che lui chiama i gendarmi della memoria, cioè tutte quelle realtà che hanno negli ultimi anni comunque denunciato con iniziative pubbliche, dall'occupazione della casa editrice Castelvecchia alla contestazione Reggio Emilia, un po' quel ruolo ha voluto attaccare in maniera anche abbastanza becera, facendo, e questo si nota anche nel libro, passando da riferimenti appunto all'attualità a collegamenti con un passato che veramente sicuramente è un po' quello che sta nella sua testa rispetto alle efferatezze che denuncia Panza compiute nel cosiddetto triangolo rosso, del triangolo rosso nessun rimorso, ricordiamo lo striscione di Reggio Emilia, e che Panza hanno riuscito a suscitare tale scalpore, pare, all'interno di alcune nelle vicende di quelle località di provincia, tanto che il RIS di Parma quest'estate si è stato coinvolto in un'indagine relativa alla sparizione del corpo di un gerarca fascista repubblichino ormai più di 60 anni fa. Questo appunto per un po' anche far esprimere quello che è poi qual è il feedback che riceve anche sul piano istituzionale. Sicuramente fa comodo, questo l'abbiamo detto appunto anche in occasione di ogni singola iniziativa di contestazione a Panza, come a tutte le operazioni revisioniste. È un po' quello, esprime un po' quello che è la sponda che viene data al piano pubblico e politico alle operazioni di revisione, a maggior ragione quando queste poi si incrociano con la denigrazione, anche abbastanza becera dei compagni che lavorano sulla memoria storica organizzando anche tra l'altro convegni, iniziative che cercano un po' di mettere il dito in quelle piaghe aperte della storia italiana, che appunto adesso sono diventate argomento di grande dibattito. Dalle foibe in poi, un po' il signor Panza gli piace raccontare quelli che sono poi gli aspetti più truculenti un po' di questo dopoguerra, cercando forse anche di dare soddisfazione, pensiamo, a qualche perversione personale a questo punto, perché se no non ci spieghiamo questo.
Sì, ma la qualità del libro possiamo anche notarla dal fatto che 30-40 pagine del libro stesso sono dedicate alla contestazione Reggio Emilia, e quindi insomma un bel libro fatto di dati storici sui partigiani, notiamo. E no, ma Panza gioca proprio sul fatto che si dice di sinistra, quindi c'è un po' questa cosa che se lo dico io allora ci potete credere, se io parlo male di quello che successe fra il 43 e il 45, poi anche dopo, ci potete credere, perché se lo ammetto io vuol dire che è vero. Si è completamente smascherato in seguito a questi libri, ne ha fatti anche 4, insomma è ora anche di accannare questi libri, perché hanno capito tutti, anche nel centrosinistra non trova più sponde, non trova più appoggi, anche su giornali importanti come il Corriere della Sera hanno un po' messo in evidenza che non è un lavoro storico quello che compie Panza, ma sono un lavoro che ha chiari riferimenti politici, insomma, per revisionare tutta la storia che parte dal PC e quindi tutta la sinistra.
Sì, io volevo aggiungere anche un altro elemento che magari è passato un po' in secondo piano in questa discussione, che Panza, al di là degli elementi politici o revisionisti o ideologici che può portare, è sostanzialmente uno sciacallo, nel senso una persona che ha sfruttato l'apertura di un mercato che si è aperto, diciamo, negli ultimi 5 anni, in particolare sotto il governo Berlusconi, l'apertura di tutto un mercato dedicato alla, in qualche modo, rivisitazione storica, quindi dai libri di Panza all'operazione fatta da Castelvecchi, a tutto quello che è uscito della Sperling e Kupfer sugli anni 70, sugli anni 70 visti da destra e quant'altro, e Panza si è infilato in questa, ha anche contribuito a crearlo in qualche modo, ma si è infilato in questa corrente commerciale che sta sfruttando, tra l'altro senza inventarsi niente di nuovo, perché come magari, anzi sicuramente pochi ascoltatori magari di questa radio sanno, perché penso che siano veramente poche le persone in Italia che l'hanno letto, ma quasi tutto quello che tira fuori Panza su questi episodi della seconda guerra mondiale, del post seconda guerra mondiale, in realtà non è farina del suo sacco, è farina di un altro personaggio ben più schierato, come possiamo poi appunto, questo schieramento lo ritroviamo anche nelle opere di Panza, è farina di tal Giorgio Pisanò, niente meno che reduce delle Brigate Nere, quindi appunto un personaggio con un curriculum abbastanza esplicito, fondatore, questo non può che fare sorridere, del movimento Fascismo e Libertà addirittura, che ha scritto quella che lui ha chiamato la sua Storia della Guerra Civile Italiana, in cui si ritrovano tutti questi episodi descritti da Panza, che appunto non ha fatto altro che sostanzialmente una sorta di copia e incolla. Quello che possiamo raccontare come una, diciamo, una nota di colore anche nella sua tristezza, appunto durante questa trasmissione, dopo aver per anni, negli ultimi 2 anni comunque rinfacciato a Panza di essere appunto uno sciacallo che speculava sui morti di destra e quant'altro, i personaggi di Radio Bandiera Nera, per l'appunto, forse in uno scatto d'orgoglio di fronte all'incensazione di Panza che si stava facendo, osano comunque nominarli Pisanò e chiedergli se in qualche modo non era stato un riferimento notevole per tutta questa bibliografia, e Panza risponde candidamente: no, Pisanò è un personaggio datato che non mi interessa, sostanzialmente. Questo la dice lunga anche su, in qualche modo, sull'autonomia culturale di questi personaggi.
E secondo me una parentesi la merita anche un po' l'attività quotidiana di giornalismo del signor Giampaolo Panza, le sue paginette, il suo bestiario sull'Espresso è sempre una piccola perla di diffamazioni nei confronti dei movimenti sociali, specie quando in occasione delle iniziative che più fanno parlare sui giornali, a partire dal 6 novembre, dalla spesa sociale compiuta a Panorama il 6 novembre di alcuni anni fa, che appunto ne espresse tutto il livore per quel portato appunto di carica anche innovativa che la sinistra di movimento porta avanti, insomma. Poi in qualche maniera, quindi, io direi bisogna fare proprio un'analisi di questo personaggio per renderci conto che abbiamo di fronte spesso uno sciacallo che per riempire le pagine, per poter dare una motivazione agli assegni che gli vengono firmati e staccati dai vari editori e redattori, evidentemente ha bisogno appunto di andare avanti con un'opera di diffamazione che, non trovando più materia, appunto si vede dentro la resistenza da andare a scavare, e ora adesso insomma riconferma questo suo piglio aggressivo e controcorrente da eroico appunto intellettuale della sinistra più sincera, una sinistra appunto che non ha paura di guardare indietro, prendendosela poi con realtà insomma ben attive e ben note sul panorama politico di movimento italiane.
No, poi per concludere e per chiarire ulteriormente ancora una volta la nostra posizione, ma anche fossero vere ognuna, qualsiasi favola che lui racconta nei suoi libri, la nostra posizione è che noi ce la rivendichiamo totalmente. Tutto ciò che successe fra il 43 e il 45 e dopo la liberazione, noi ce la rivendichiamo, tutte le rappresaglie che ci sono state, e sono il prodotto di 20 anni di dittatura che non potevano essere cancellate in pochi mesi. E quindi, contestualizzando storicamente tutti gli eventi che sono successi, non c'è nulla di strano in quello che è successo.
Io direi sì, infatti, come sulle foibe, purtroppo anche lì dove la guerra di resistenza, i partigiani possano aver dato modo, insomma, a rappresaglie, anche volendo anche brutali, diciamo che non si sono inventati proprio niente, dato che i 20 anni precedenti avevano dato buona dimostrazione di come dovevano essere trattati gli avversari politici. Quindi appunto, sapendo che qualunque tipo di reazione o rappresaglia a una dittatura assolutamente non implica di certo un contesto, spesso un contesto di conciliazione, si accompagna a un contesto di pacificazione e di reintegrazione di quelle che sono poi le componenti politiche e i contenuti di una appunto dei regimi all'interno dei presunti governi democratici che seguono spesso alle dittature. L'abbiamo visto in Spagna, l'abbiamo visto in Cile, l'abbiamo visto in Argentina, come in Italia ormai 60 anni fa. Se la pacificazione significa questo, evidentemente, giustamente, come ci diceva il compagno, ci rivendichiamo tutto quel portato anche di volontà di dare una cesura netta a un passaggio come quello della caduta di un regime, come quello fascista e come quello della guerra prodotta dalla Germania nazista e dall'Italia fascista in tutta Europa ormai 60 anni fa. Io direi che se non niente da aggiungere, chiuderei una pausa musicale e appunto andrei avanti con la nostra scaletta.
On the day we used to rock red, drop dead, knocked by the fans. I get shot with a clock in the head. Like the blood's on the corner, the block will be red. And like the passion of Christ, there'll be a lot to be said. Fuck a protest in the street with all of my peace. My soul will never let it crook it.
E mentre aspettiamo di metterci in contatto con il nostro corrispondente nordestino, un piccolo appunto d'agenda importante su cui spero ritornerà questa radio in altri appuntamenti più specifici, più approfonditi, il 15 ottobre alle 10 in Piazzale Clodio, l'appuntamento per sostenere i ragazzi arrestati, fermati e tenuti una notte in stato di fermo, la notte in cui i neofascisti sono calati in azione squadrista a Villa Ada, arrivando all'ennesimo tentato omicidio, all'ennesima aggressione a freddo, premeditata, davanti a un'iniziativa appunto frequentata per lo più da ragazzi comunque che si riconoscono nell'antifascismo, nei valori delle lotte sociali. Un concerto a banda Bassatti che ricorderete tutti, poi ha portato a un corteo molto partecipato in quel di Villa Ada, e per il quale vediamo due ragazzi provocati e fermati dalle forze dell'ordine dopo aver dovuto firmare in caserma per alcuni giorni, dover affrontare un processo per il quale noi chiediamo l'immediato stralcio, a maggior ragione dato che stanno iniziando a uscire delle responsabilità, almeno a dare retta ad alcuni quotidiani come Repubblica, che ormai 2 settimane fa titolava che 5 esponenti della curva nord laziale, nonché neofascisti, siano stati fermati nell'ambito di quell'inchiesta. Ora, la cosa che più ci preme sicuramente è l'immediato stralcio delle posizioni di Daniele e Giulio, proprio perché immaginiamo che a questo punto abbia senso per un paese civile, per un paese che appunto non ha intenzione anche di fare forse i conti con quello che è rigurgito neonazista, neofascista in questo paese, cercare di evitare che la confusione delle aule giudiziarie, che notoriamente caratterizza le aule giudiziarie, i processi e quant'è i procedimenti giudiziari, spesso soprattutto quando sono a carico dei compagni, porti a un clamoroso errore, cioè al riconoscimento in quanto aggressori dei ragazzi che invece quella sera hanno subito un'aggressione squadrista e per la quale quale appunto la risposta era stata già data il 7 luglio con un imponente corteo per le vie del quartiere africano, assolutamente poco scontato, e a gran voce il 10, quindi il 15 ottobre invitiamo tutti e tutte a presenziare a Piazzale Clodio all'udienza per appunto chiedere che Giulio e Daniele non debbano pagare ancora per quella aggressione di fine giugno.
Know your rights, know your enemy. We will fight until the end.
Come preannunciato, dovremmo essere appunto in collegamento con la nostra voce del Nord-Est per continuare quello che avevamo iniziato la settimana scorsa, cioè questa sorta di approfondimento tematico su Forza Nuova in occasione del decennale di questo movimento. Ci senti, Elia?
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. Allora, appunto, come abbiamo detto, ti lasciamo direttamente la parola in modo che tu possa continuare. Ti ricordo anche dove siamo arrivati, io ricordo anche agli ascoltatori, in qualche modo abbiamo parlato di Forza Nuova come traghetto in qualche modo per la destra radicale italiana dopo lo sbando successivo all'applicazione della legge Mancino, e siamo arrivati fino al 2000, se non sbaglio, cioè
sì, siamo arrivati fino alla
bomba al manifesto, esattamente,
che è forse il primo caso in cui di imbarazzo, diciamo, mediatico per Forza Nuova, che appunto dicevamo l'altra volta, fino ad allora aveva avuto anche qualche discreto successo propagandistico, come l'invito quella stessa estate al meeting di Comunione Liberazione in una tavola rotonda sull'aborto. Allora, la bomba manifesto in cui viene subito incriminato Andrea Insabato, immediatamente riconducibile non soltanto un po' a tutto il sottobosco dell'estrema destra romana, ma a Forza Nuova, e così sputtana ampiamente il movimento, che si trova costretto, diciamo, a un difficile Natale, perché deve volantinare in tutta Italia a una presa di posizione e una dissociazione da questo evento, che comunque, dicevamo, aveva anche qualche contorno particolare, perché in sabato rilascerà un'intervista in cui dirà che era stato fregato da una miccia troppo corta. Quindi, insomma, Forza Nuova viene in qualche misura così anche sulla sua trionfale avanzata verso un apparentamento con Berlusconi, che era già stato sperimentato in qualche elezione amministrativa, viene un po' turbato. Io però volevo poi anche portare un esempio un po' di quello che è stato anche un restyling del movimento, perché diciamo che in quegli anni Forza Nuova passava appunto ad essere movimento a partito vero e proprio, quindi diciamo modificava in parte la sua vocazione iniziale, quella di essere il movimento che doveva riunire l'unica opposizione nazionale rivoluzionaria, ma diventava un partito a veri effetti, quindi si tuffava anche nei giochi elettorali, inevitabilmente provando a così millantare la forza di attrarre il voto dell'estrema destra, cosa che in realtà non le riuscirà negli anni successivi, che sono anni quasi cioè molto specificatamente legati a questa dimensione partito e al tentare di accodarsi, tranne per qualche singolo evento che poi la riporta in più in una dimensione un po' più movimentista, come per esempio l'anno dopo, nel 2001, un'occupazione nel Veneto, in cui in Veneto si ricorda ancora molto a Vicenza, di uno spazio sociale, nel quale Forza Nuova avrebbe voluto fare appunto un piccolo centro sociale, che venne chiamato Venerdì 13, perché venne occupato venerdì 13 luglio del 2001. Ecco, visto che in questi giorni a Roma se ne sentono ancora nuovi esempi di questo tipo, forse più per concorrenza con altre aree che non per reale attività adesso innervata su questo terreno. Vale la pena di spendere due parole su questo caso vicentino, che per Forza Nuova rappresenta in qualche misura anche una svolta in cui il partito si disse investì molto, in cui addirittura venne Roberto Fiore pubblicamente a portare anche dei soldi ai forzanovisti vicentini per portare avanti questo progetto. Ed era perché è un po' anche l'emblema di quello che è stato il gioco di Forza Nuova con la Casa delle Libertà e con tutto lo schieramento così con la stessa Alleanza Nazionale, perché in realtà la data del 13 luglio 2001 sembra chiaro agli ascoltatori che è nelle vicinanze del G8 di Genova. E in effetti questo tipo di azione era un modo per il quale Forza Nuova tentava di avere visibilità in quei giorni che diciamo la davano a tutt'altra parte politica. Forza Nuova aveva anche detto prima del G8 di voler che sarebbe stata presente al G8 di Genova, l'aveva detto anche il Fronte Nazionale, mentre invece poi altre destre radicali avevano litigato su alcuni coordinamenti antimondialisti in altre città in concorrenza con diciamo le manifestazioni genovesi. Però diciamo questo rapporto Forza Nuova G8 è stato anche poco analizzato anche alla luce di quello che è successo a Genova, però diciamo era stato annunciato, insomma Forza Nuova fa questa occupazione che in realtà serve a creare pressione sul sindaco Ulvec di centrodestra per sgomberare il centro sociale diciamo di sinistra della città. E nel momento in cui però questa occupazione non riceve la solidarietà da parte di Alleanza Nazionale, il segretario di Forza Nuova sputtana diciamo i piani che aveva avuto in quel momento con AN, che era quello di occupare un edificio concordando col comune in maniera tale da poter fare pressione mediatica sullo sgombero invece del vero centro sociale occupato, che al tempo era Iabassa, nella città di Vicenza. Ed è un po' poi quello che è stato il meccanismo che ha contraddistinto le occupazioni dell'estrema destra, cioè quello di collegarsi in qualche misura ad un'Alleanza Nazionale bonaria e di sfruttare poi questi precedenti da destra per restaurare una trattativa che o facesse il gioco diciamo di AN, nel quale che voleva diciamo lo sgombro di tutti, quindi dire come sgombro la destra, sgombro la sinistra, oppure ricavarsi una nicchia, come poi è successo poi tristemente a Roma, e consentire un'equiparazione e un'equidistanza di alcune giunte comunali sul terreno delle occupazioni, non soltanto di spazi ma anche di case. Questo poi sono anche state diciamo delle prove di affidabilità che Forza Nuova ha fatto verso la Casa Libertà, provando a più riprese ad apparentarsi, a collegarsi in elezioni quasi esclusivamente amministrative. Ma quello che poi la traina in realtà della politica con la P maiuscola era per forza di cose la necessità di avere un qualcuno che fosse diciamo mediaticamente più appetibile di Roberto Fiore e di quelli che erano i contenuti di Forza Nuova, che rimanevano spiccatamente di nicchia, oltretutto scommettendo lo stesso movimento Forza Nuova su una crisi dell'elettorato dell'Alleanza Nazionale che non si è poi più di tanto mai realizzata in questo paese. Ed era un po' non solo la scommessa di Forza Nuova, ma era un po' quella di tutti alla destra radicale italiana, dalla Fiamma Tricolore di Rauti al Fronte Nazionale, che era quella di dire che il cammino dell'Alleanza Nazionale finiana avrebbe perso dei pezzi, avrebbe perso un cospicuo parte di elettorato che invece si riteneva ancora missino, cosa che poi in realtà io penso si possa dire tranquillamente non si è mai più di tanto realizzata, perché di fatto il partito ha sempre attratto quello che era anche l'elettorato del vecchio MSI e non ci sono state delle percentuali clamorose mai per quello che è stata la destra radicale in Italia a livello amministrativo sia locale che nazionale.
Sì, comunque, tante volte la presenza di elementi forzanovisti o in generale della destra più radicale all'interno delle amministrazioni locali, non è importante questo dirlo, penso, per dare poi pure un po' quello che è la misura reale delle cose, non è tanto ottenuto su meriti elettorali, su un consenso reale, ma su quello che poi sono gli impasti fatti dalle amministrazioni nel decidere le formazioni appunto degli assessori e appunto quant'altro possa essere magari frutto di accordi elettorali, a partire dall'inserimento magari di elementi delle sigle di destra più radicale dentro i partiti e le liste diciamo della destra pure più in doppio petto.
Certo, anzi, e poi questo è poi così l'ombra nera del maggioritario, per cui diciamo tutti i gruppi che si apparentano con un con una formazione politica, un cartello politico come questo, quello del centrodestra, poi ovviamente richiedono uno spazio che in qualche misura è stato dato più che come personale amministrativo, quindi come consiglieri o come assessori o quant'altro, è stato più dato all'interno di progetti specifici. Cioè qui è abbastanza consueto, per esempio in Veneto, che Forza Nuova abbia ottenuto dei piccoli successi e delle piccole, tra virgolette, poltrone all'interno di quelli che sono gli assessorati delle politiche giovanili dei comuni di Vicenza o di Verona, con i quali per esempio assessori di realtà nazionali compiacenti permettevano a Forza Nuovisti di, diciamo, gestire delle feste estive, dei concerti, anche soprattutto non ascrivibili alla destra radicale, perché cioè, ci sono stati anche degli esempi di concerti normalissimi in cui il promoter, in cui diciamo il manager dell'evento erano personaggi legati a Forza Nuova, oppure anche per esempio una cosa che qui è abbastanza consueta, che ci sia un circuito di gruppi a cui viene affidata la sicurezza dei concerti, di sorta di così bodyguard, che sono di Forza Nuova e che diciamo controllano alcuni concerti. È capitato anche diciamo una cosa proprio da fuori, in alcune risse che si sono sviluppate tra compagni che andavano a concerti, non so, di realtà studentesche, cittadine, e si trovavano questi, diciamo, queste bodyguards di Forza Nuova che immediatamente, diciamo, tentavano di dare un tono un po' più sobrio, diciamo, all'ambiente, e scaturivano dei problemi di ordine pubblico che poi andavano a sputtanare chi erano queste persone che gestivano un ordine lì. Quindi diciamo non c'è mai stata una reale partecipazione, però quello che un po' ha fatto sognare Forza Nuova, ma forse un po' tutta in quel momento destra radicale italiana, è stato quello che per loro era l'evento tanto atteso, cioè l'istanza definitiva, diciamo, per qualcuno da Alleanza Nazionale, saldata con il fatto del discorso di Fini a Gerusalemme, che è stata un po' che andava a onorare il memoriale per l'Olocausto, e la famosa frase sul male assoluto, sulla quale avrebbe anche la pena di spendere due parole, perché poi i giornali l'hanno riportata come per Fini il male assoluto è il fascismo, ma in realtà lo stesso Fini si è dovuto più volte scusare di quella frase con i suoi, e aveva anche messo un comunicato nel quale specificava esattamente le parole del segretario, diceva il comunicato di Alleanza Nazionale, perché per non gettare tra lo scompiglio gli iscritti.
Però insomma, una frase su cui poi buona parte della destra radicale ha costruito tutto un immaginario in opposizione a questa frase.
Certo, fatto, perché diceva appunto il fascismo come male assoluto, quando invece Fini si riferiva esclusivamente alla Shoah, e diciamo male assoluto era anche un inciso nella frase, non era una frase così giornalisticamente da scoop, così secca. E quindi appunto Alleanza Nazionale si è sentita in qualche misura preoccupata. Una di queste preoccupazioni è stata ben rappresentata da un personaggio che è sempre stato cerniere ed è sempre stato molto attento a certe cose, che è Ignazio La Russa, che viene da un combattivo MSI milanese, per il quale diciamo provava a manifestare il proprio dissenso con Fini, dicendo insomma qui bisogna vedere un po' questa situazione, perché questa è stata una frase che ha fatto Fini, tentava un po' di ridimensionare, però perché evidentemente c'era un po' la paura anche in AN che la cosa potesse generare dei problemi. Ma di fatto questo è il segnale per essere radicale, che appunto, come dicevate giustamente, cerca di così saldare la propria differenza e di sottolinearla, portando poi un personaggio mediaticamente molto appetibile come Alessandra Mussolini, che con questa frase si stacca, diciamo, da Alleanza Nazionale e dà vita a quello che sarà forse il tentativo più ardito da parte della destra radicale degli ultimi anni di entrare nel gioco politico grande. Cioè Alessandra Mussolini, un personaggio sicuramente di richiamo, come la definiva Gabriella Di Nolfi, la signora Nipotini per il suo cognome, e che però aveva accesso inevitabilmente a tutti i salotti, a tutte le trasmissioni televisive, a ogni tipo di conferenza stampa, anche per il suo essere sempre stata così effervescente, anche diciamo per i suoi trascorsi più da gossip che non politici. E quindi questo è un po' il segnale, questo cartello che si viene a creare, che all'inizio Alessandra Mussolini presenta fieramente i suoi tre cavalieri neri, come disse nella prima conferenza stampa, che dovevano essere Romagnoli, Fiore e Tiger. Quindi una sorta di cartello globale per tutta la destra radicale italiana, ed è stato un po' quello il momento in cui la strategia di Forza Nuova sembrava portare realmente a un peso nella politica ufficiale.
Scusami, io direi su questa parentesi di alternativa sociale, dato che stiamo anche arrivando in chiusura anche quest'oggi, chiuderei questa parentesi su alternativa sociale prendendola un po' anche come un'altra di quelle cesure storiche di, dell'evoluzione di Forza Nuova, un po' come è stata la bomba al manifesto, l'abbiamo un po' utilizzata appunto a motivo di intanto chiudere un primo passaggio. Direi che per oggi possiamo appunto proseguire con questa fase, e dopodiché io direi a questo punto forse sarà il caso di ridarsi appuntamento ancora la settimana prossima, non so cosa ne pensi.
Sì, perché in realtà io credo che poi vada fatto un piccolo assunto finale nel quale si va un po' a definire il fatto che questa organizzazione probabilmente ha in qualche misura adesso bisogno di un restyling talmente forte che forse non è neanche capace di darsi, perché sono comparsi altri attori, diciamo suoi concorrenti, molto più determinati, molto più metodici anche nell'occupazione del territorio, nel gestire, diciamo, le contraddizioni, intercettare le contraddizioni sociali di alcune zone d'Italia, e quindi che Forza Nuova abbia festeggiato un decennale che sostanzialmente potrebbe anche mettere la parola fine alla sua esperienza. E di questa esperienza, diciamo, l'ultimo colpo era stato appunto Alternativa Sociale, perché era il modo con il quale doveva finalmente riuscire ad avere una rappresentanza tale che le consentisse di sopravvivere, perché poi in realtà tutte queste formazioni hanno sempre puntato a inevitabilmente nella loro fase iniziale ad avere almeno un deputato parlamentare, anche per ragioni monetarie, per riuscire a sopravvivere e soprattutto a marcare un'esistenza, perché altrimenti sarebbero stati soltanto dei movimenti di opinione che andavano e venivano ed erano soprattutto soggetti a delle indagini giudiziarie che potevano travolgerle e distruggerle come erano stati quelle di pochi anni prima.
Va bene, io direi appunto, come dicevamo prima, penso che sia il caso di lasciare le valutazioni complessive di questi due appuntamenti di discussione da questi microfoni su Forza Nuova a martedì prossimo, proprio per tirare le somme, fare queste valutazioni a cui accennavi già, dato che appunto abbiamo visto anche una purtroppo un'evoluzione nella città di Roma attraverso questa sicuramente strumentale occupazione del quartiere africano, sicuramente strumentale perché sappiamo quali sono un po' i cattivi rapporti che esistono fra le realtà della destra più radicale, specialmente a Roma, e che appunto poi quella è un po' il frutto, questo rincorsa a rubarsi quel poco aggregato che hanno l'un l'altro attraverso appunto operazioni di ripulizia sociale nelle strade, attraverso appunto meccanismi con l'occupazione che sappiamo, come accennavi al caso vicentino di poco fa, essere poi molto diciamo operazioni organiche più a un tentativo di diffamare e cercare di porre un argine ai spazi occupati antifascisti, ai movimenti sociali nelle città e nei territori in cui questi personaggi vogliono in qualche maniera cercare di contrapporsi. Io direi che ci possiamo salutare qua anche per questo martedì, tanto penso ormai sei una voce abbastanza quotidiana della nostra trasmissione, abbastanza costante, penso che ci possiamo salutare appunto e darci appuntamento a martedì prossimo.
Un saluto a tutti allora.
Ok, ciao. E con i Cox Sparrer arriviamo alla chiusura di questa puntata del 9 ottobre, quinto anno di Maldestra, trentesimo di Radio Onda Rossa. Con questo è tutto, ci salutiamo e ci sentiamo martedì prossimo. Ciao a tutti.